Radio Emilia Romagna.
Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
Al contrabbasso, Arestavolazzi. Personaggi: Tolstoi, Duchamp, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
Accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
Saremo brevi, signor Duchamp. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
Ecco, sta arrivando. Scende le scale.
Trovati. Voi, se non sbaglio, siete i due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
Avete qualche domanda da farmi?
Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?
Ma questo l'ho spiegato chiaramente nei miei libri. Non so se voi avete letto i miei libri.
Se abbiamo letto i vostri libri. Noi siamo cresciuti con i vostri libri. Siamo diventati grandi con i vostri libri. Soltanto i vostri libri ci hanno strappato dallo Stato, dalla Chiesa, dal potere. Solo voi ci avete spinti ad impegnare la nostra intera esistenza per ribellarci a tutto questo.
Ma non con la violenza.
Noi ci fidavamo solo di voi. Quando ci chiedevamo chi avrebbe spazzato via l'ingiustizia, ci dicevamo lui. Quando ci chiedevamo chi sarebbe stato il primo a ribellarsi, dicevamo lui, lui lo farà, Tolstoi. Eravamo vostri discepoli, vostri ammiratori, vostri seguaci. Io stesso sarei morto per un cenno della vostra mano. E se un paio d'anni fa io fossi entrato in questa stanza, mi sarei inginocchiato davanti a voi come davanti a un santo. Questo eravate per noi fino a pochi anni fa, ma ora voi vi siete allontanato da noi e siete diventato quasi nostro nemico.
E cosa credete che avrei dovuto fare per rimanervi vicino?
Non dobbiamo mica dirvelo noi. Lo sapete bene cosa vi ha allontanato dall'intera gioventù russa, perché non lo dite? Dovete aprire gli occhi e non rimanere indifferente di fronte agli orrendi crimini del governo. Dovete alzarvi dal vostro scrittoio e prendere parte alla rivoluzione. Voi sapete con quale atrocità il governo ha represso il nostro movimento e voi siete testimone di tutto questo. Voi, con i vostri libri, avete fatto di noi dei rivoluzionari e adesso che i tempi sono maturi ci voltate le spalle, legittimando così la violenza del governo.
Io non legittimo la violenza. Mai, mai. Da 30 anni io mi dedico ad una vita spirituale ed umile per combattere i misfatti di tutti i potenti. Da 30 anni io chiedo in maniera più radicale di voi il totale rinnovamento dei rapporti sociali.
E cos'è cambiato in Russia grazie alle vostre gentili richieste? Non capite che così fate il gioco di quegli oppressori? Non serve a nulla appellarsi in nome dell'amore. Il popolo è stato fin troppo ad aspettare il vostro tanto declamato amore fraterno. ma adesso non aspetteremo più. Adesso scocca l'ora dell'azione contro questi assassini.
Anche l'assassino è mio fratello.
E se fosse mio fratello e facesse soffrire l'umanità, io lo ammazzerei lo stesso.
Mi dispiace. Non possiamo ricorrere alla violenza. Mai. È scritto anche nel Vangelo.
E lasciate perdere il Vangelo. Per 2000 anni i papi l'hanno usato come acquavite per ubriacare il popolo. Se fosse servito a qualcosa, il mondo non sarebbe così pieno di miseria e sangue. Migliaia di innocenti sono rinchiusi in prigione in Siberia per colpa di pochi potenti e vi sembra giusto che debbano continuare a soffrire?
È meglio soffrire a volte piuttosto che versare altro sangue. Mi dispiace, ma il dolore può essere utile.
E allora, se il dolore è così utile, perché non soffrite voi? Perché ve ne state qui al caldo nella vostra bella casa? Perché mangiate su stoviglie d'argento mentre i vostri contadini girano coperti di stracci? Perché non andate per le strade voi a conoscere la miseria? Perché non date voi il buon esempio?
Io voglio rispondere con tutta franchezza. Mi chiedete perché non prendo il dolore su di me. Ed io risponderò. Perché? Perché? Perché sono troppo vigliacco. Troppo debole, troppo insincero, perché sono un uomo meschino, insignificante, peccaminoso, perché fino ad ora non ho ancora avuto la forza di fare quello che è improrogabile. Le vostre giovani parole risuonano in maniera terrificante sulla mia coscienza. Io so di non aver fatto nemmeno la millesima parte di quello che è necessario. E lo ammetto con vergogna. Già da molto tempo io avrei dovuto abbandonare il lusso di questa casa e andare per le strade, proprio come voi. E non so come rispondere. Non so come rispondere se non che... se non che mi vergogno. Nel profondo dell'anima e cedo sotto la mia stessa bassezza.
Thank you.
ho forse un po' esagerato. Vi prego di scusarmi.
No, non dovete scusarvi. Al contrario, ve ne sono grato. Chi scuote la nostra coscienza ci fa soltanto del bene.
Allora cosa dobbiamo riferire ai nostri compagni?
Ai vostri amici dite questo in nome mio. Dite, io vi amo, vi rispetto, ma non posso seguirvi. Mi dispiace. Non posso seguirvi nel momento stesso in cui voi negate l'amore fraterno verso ogni altro essere umano. E adesso avete un'altra domanda da farmi?
No, la nostra domanda era solo questa. Addio.
Però, che giovani meravigliosi, così arditi, orgogliosi, forti, che sguardo libero, sfrontato, pronti a morire col sorriso per un nulla, a gettare via la loro vita, quella meravigliosa loro giovane vita, per una noce vuota, per parole senza senso, per un'idea senza verità. È proprio vero, il giusto si può imparare solo dalla gioventù.
È l'ora del pranzo!
Certo, certo, mangiare, mangiare, chiacchierare, dormire, riposare. In questo modo viviamo la nostra pigra esistenza. Chi è?
Come chi è? Sono io, tua moglie. Ti ricordi di avere una moglie? Fai presto! Non hai sentito, il pranzo è stato annunciato. C'è un redattore del Daily Telegraph che ti aspetta per il tuo articolo sulla pena di morte. Non puoi farlo aspettare. Cosa fai? Lo ignori?
Stavo arrivando.
Stavi arrivando? No! Stavi perdendo tempo con quegli studentelli arroganti.
Non sono arroganti, Sonia.
Come no? Quando il domestico di sotto gli ha domandato se avessero un appuntamento col conte, hanno risposto: non abbiamo appuntamento con nessun conte. Andiamo a parlare con Tolstoi. Sconclusionati. Hanno la testa in disordine, per aria. Come il tuo studio.
Ma Sonia...
Ma guardati, guardati intorno. Guarda lì, la macchina da scrivere. È tutta piena di polvere. Non ti deciderai mai ad utilizzarla.
Un giorno, Sonia, un giorno la userò. Adesso lasciami ancora scrivere a mano.
Guardati intorno, tutto in disordine, pieno di polvere. Libri sul pavimento, tutto sottosopra. Pensa che vergogna se arrivasse qualcuno di importante a farti visita. Dio mio, la tela della poltrona è già tutta strappata.
La aggiusto io, Sonia. La cucirò io.
Cosa vuoi aggiustare tu? Domani arriva il tappezziere da Tula. E adesso cerca di venire. Sbrigati.
Vengo subito, Sonia. Ma per favore, chiama Sasha. Ho bisogno di una mano per riordinare.
Sasha! Vieni a aiutare tuo padre e sbrigatevi!
Cosa c'è, padre? Cosa c'è? Perché hai mandato a chiamarmi?
Sasha! Sasha! Vieni qui, figliola. Hai sentito tua madre? Hai sentito tua madre? Il tappezziere ha detto che domani viene il tappezziere. Domani il tappezziere!
Ma cosa succede?
Dammi un coltello, presto. Delle forbici. Presto!
Ecco le forbici. Ma cosa devi farci?
Devo tagliare la tela della poltrona.
E perché, padre? Perché?
Perché ci ho nascosto delle carte.
E perché, padre?
Perché all'età di 83 anni sono costretto nella mia stessa casa a nascondere le mie carte. Perché tua madre fruga. Fruga dappertutto. Che inferno la mia vita in questa casa.
Ma cosa sono queste carte che hai nascosto?
È una lettera che ho scritto 13 anni fa, quando volevo scappare da tua madre. Da questa casa infernale, ma a me mancò il coraggio.
Leggila.
Ascolta. Cara moglie, non mi è più possibile continuare con l'esistenza che conduco. Così mi decido a fare ciò che da molto tempo avrei dovuto fare, ovvero fuggire. Se lo facessi apertamente si creerebbero dei dissapori e non porterei a termine nella mia decisione. Mentre ora devo assolutamente farlo. Perdonami se questo mio gesto ti porterà sofferenza e ti prego. Sonia, non cercarmi.
Non sapevo nulla.
Da allora sono passati 13 anni e ancora non sono fuggito. E ancora aspetto.
Cosa aspetti?
Non lo so cosa aspetto. Ho nascosto qui la lettera come uno studente nasconde il libro macchiato agli occhi del maestro. Ma ora, ad 83 anni, io devo prendere una decisione. Sì. Quei ragazzi, quei giovani studenti, mi hanno aperto gli occhi. Mi hanno fatto capire che bisogna essere autentici. Ed io lo voglio essere.
E come?
Domani farò un testamento chiaro ed onesto, nel quale disporrò di regalare all'umanità il ricavato di tutti i miei scritti, tutto lo sporco denaro che in questi profitti pollula. Vieni qui domattina, tu e il tuo segretario, e farò testamento.
Ma la mamma si insospettirà subito. Di nuovo si metterà in mezzo, ti farà cambiare idea.
Hai ragione. In questa casa non posso portare a termine niente di puro, niente di giusto. qui tutta la vita si trasforma in menzogna. E allora, ci vediamo domattina, alle 11, nel bosco accanto al grosso albero. Sai dove? Dietro al campo. Dirò di andare a fare la mia solita cavalcata. Preparate tutto!
Il pranzo!
Scena seconda. Nella medesima stanza. Notte inoltrata del giorno seguente. Tolstoj e il suo segretario.
Adesso dovete coricarvi. Sarete stanco. La cavalcata, il testamento. È stata una giornata piena di emozioni.
No, caro segretario. Non sono affatto stanco. Solo una cosa affatica l'uomo, l'esitazione. Non so se ho agito bene con il testamento. Spero di sì. Adesso mi rimane la cosa più difficile. Scappare. Scappare da qui. Perché in questa casa la mia morte sarebbe falsa. Falsa come la mia vita.
Vorrei parlare con te da solo.
Sì, certo. Scusate, sto andando, esco subito.
Non mi piace quell'uomo, il tuo segretario. Ti sta sempre attorno. Vuole allontanarmi da te.
Sei ingiusta con lui, Sonia.
Ma io non voglio essere giusta. È lui che si è insinuato tra noi. Ti ha allontanato dalla mia famiglia. Io qui ormai non valgo più nulla. Ormai tu appartieni a tutto il mondo tranne che a me.
Dio ha voluto che io appartenessi a tutto il mondo.
Non mi piace comunque quel tuo segretario.
Sai bene che ho bisogno di lui, Sonia.
Non lo sopporto più.
È un uomo che ha sofferto in Siberia per le sue idee ed ora condivide le mie, mi aiuta. Perché non vuoi lasciarmi questa persona?
Perché ti ha allontanato da me.
Non è stato lui, Sonia.
State complottando contro di me. Ho visto che nascondavate qualcosa in fretta. Che cos'era? Una lettera, un documento? E nessuno di voi riusciva a guardarmi dritta negli occhi. Che cosa avete tramato contro di me? Non lo neghi? Dimmelo. Non mi tormentare. Ti prego.
Sonia. Io non ti tormento. Se tu provassi ancora amore per me, avrei... avresti fiducia in me. Ti prego, guarda dentro di te. Viviamo insieme da 48 anni. Forse da qualche parte puoi ancora trovare un po' d'amore per me. E allora ti prego, prendi questa scintilla e attizzala. Cerca di essere quella che così a lungo sei stata per me. Amorevole, fiduciosa, mite. Perché Sonia, a volte davvero mi spavento per come sei adesso.
Lo so, è vero. Io non so più come sono. Sono diventata odiosa e cattiva. Prima vivavamo come tutti gli altri, poi 30 anni fa ti è presa questa orrenda smania, questa fede che rende infelice te e tutti noi. E cosa posso farci se io non capisco che senso abbia che tu pulisca i forni, che tu vada a prendere l'acqua, che tu debba espiare queste colpe ricucendo stivali rotti? Proprio tu, che il mondo intero ama come il suo più grande artista. Io non la capisco, questa tua vita semplice, modesta. Non la capisco.
Non devi capire, Sonia. Devi solo avere fiducia nella forza dell'amore.
E allora dimmi, dimmi tutto. Dimmi quello che avete fatto oggi.
Ti dirò ogni cosa domani.
Davvero? Ti fidi ancora di me?
Sì, Sonia. Perché quando sei entrata, il tuo viso aveva un'ombra di diffidenza e di odio. Ma adesso la tua fronte è di nuovo distesa e riconosco ancora i tuoi occhi, i tuoi begli occhi di ragazza di un tempo, Sonia. E adesso vai. È tardi, sono stanco. Domani ti dirò tutto.
Tutto?
Tutto, ora vai. Buonanotte.
Buonanotte.
Cosa c'è, padre? Perché mi hai fatto svegliare?
Sasha, me ne vado. Finalmente me ne vado. Ho deciso. Tua madre mi controlla. Mi controlla di continuo. Sospetta. Fruga tra le mie carte.
Ma dove vuoi andare?
Non lo so. Ovunque, purché sia lontano dalla falsità di questa esistenza.
Vengo con te.
No. Tu devi rimanere qui e tranquillizzare tua madre. Diventerà matta. Andrà su tutte le furie. Rimani qui. Dopo mi raggiungerai.
Padre, devi prendere la pelliccia. La notte è gelida. Ti preparo in fretta un bagaglio con vestiti più pesanti.
No, nient'altro. Solo il diario, la carta e la penna.
E il denaro per il viaggio. Vado a prenderlo.
No, basta denaro. Non ne voglio toccare più. Quelli delle ferrovie mi conoscono. Mi daranno il biglietto. E per il resto ci penserà Dio. Tu vai da tua madre. Tagli questa lettera. È il mio ultimo addio. E scrivimi, Sasha.
Ma padre, come devo scriverti? Se alla posta pronuncio il tuo nome, subito sapranno il tuo recapito e ti daranno la caccia. Devi trovare un nome falso.
Falso. Ancora mentire, mentire. Umiliare continuamente l'anima con la clandestinità. Ma hai ragione. Come vuoi tu, Sasha? Tutto sommato è a fin di bene. E allora, come devo chiamarmi?
Io firmerò tutta la corrispondenza con Frolova. E tu ti chiamerai Nikolaev.
Nikolaev. Nikolaev. Va bene. E ora addio, Sasha. Ti do l'ultimo bacio.
Scena terza. 3 giorni più tardi. Sala d'aspetto della stazione ferroviaria di Astapovo. Sulla destra, una grande porta a vetri conduce fuori sul marciapiede. Una porta più piccola a sinistra dà invece sull'alloggio del capostazione. Sulle panche della sala d'aspetto siedono alcuni passeggeri, in attesa del diretto proveniente da Danlov. Contadine che dormono avvolte nei loro scialli, piccoli mercanti di pellicce di pecora, impiegati. Alcuni leggono il giornale e commentano.
Hai sentito? Tolstoj se l'è svignata. È scritto qui sul giornale. L'ha fatto in modo superbo. Si è alzato di notte, ha infilato gli stivali ed è fuggito via così, senza bagagli. Ha lasciato a casa la vecchia moglie. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato da un uomo di 83 anni?
E dove sarà diretto?
E chi lo sa? Non lo sanno neanche i giornali. In questo momento stanno telegrafando in lungo e in largo per il mondo. C'è qualcuno che dice di averlo visto al confine bulgaro. Altri dicono in Siberia.
E il vecchio l'ha fatta in modo proprio splendido, davvero.
Sì, Tolstoj se n'è andato di casa. Dammi il giornale, guarda qua. È stupendo, è stupendo. In effetti il modo in cui viveva era molto diverso dalle sue parole, eh? Loro lo hanno costretto a giocare la parte del conte abbastanza lungo. E lui adesso finalmente si è liberato. Questo è stupendo, stupendo.
Forse però non è vero. Forse i giornali ci ingannano. Forse è tutta una montatura. Forse lo hanno messo sui giornali per disorientare, mentre in realtà qualcuno l'ha catturato. Sono andati a prenderlo e magari l'hanno fatto fuori.
Ma chi vorrebbe eliminare Tolstoj?
Ma tutti, tutti quelli che se lo trovano tra i piedi, tutti. La chiesa, la polizia, l'esercito, lo Stato, tutti quelli che hanno paura di lui. Guarda che già molti sono scomparsi in questo modo, eh. Dicono che sono andati all'estero, ma noi sappiamo cosa intendono per estero.
No, 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 io non penso che arrivino a tanto. E poi lui è armato solo della sua parola. Guarda che è più forte di tutti loro. Loro non osano farlo, perché sanno che li trascineremo allo scoperto coi nostri stessi pugni.
Sgombrare!
E il capostazione dice di sgombrare?
Sgombrare!
Dice di sgombrare subito la sala d'aspetto. Il treno proveniente da Danlov sta per entrare in stazione.
Dicono che il fuggiasco Tolstoj arriverà col prossimo treno, controllato nascostamente da agenti della polizia segreta.
E per quale motivo? Tolstoj non è mica un sobillatore. Anzi, piuttosto è un onore, un autentico tesoro della nostra terra.
Anche se è vero che con le sue parole provoca più disordini lui di un'intera banda di rivoluzionari.
Thank you.
arriva. Ecco, sta entrando Tolstoi.
Benvenuto, fatelo passare.
Da questa parte.
Eccolo, prego, prego, da questa parte.
Che onore, vostra serenità.
No, serenità no, non più. Grazie a Dio, non più. Per favore, andate via tutti. Per favore, voglio rimanere solo.
Fate largo, per
voglio
favore.
Almeno una volta rimanere solo.
Presto, per favore. Sono il suo segretario, ascoltatemi. Dobbiamo metterlo subito a letto. Sta gelando e tremando. Sul treno ci siamo accorti che aveva la febbre. Più di 40. Credo che le cose non si mettano bene per lui. Nelle vicinanze c'è una pensione, qualcosa del genere, con un paio di camere decorose.
No, nemmeno una. Nemmeno una locanda in tutto il paese, non c'è nulla qui.
È necessario che vada a letto, è divorato dalla febbre, può diventare pericoloso.
Beh, c'è il capostazione che avrebbe una stanza. Qui accanto, però, è una stanza miserabile, una stanza di servizio. Non so se si può osare di ospitare Tolstoi lì dentro.
Ma sì, ma non importa, va benissimo, lo dobbiamo mettere a letto ad ogni costo. Domani starà meglio e potrà riprendere il viaggio.
Riprendere il viaggio? No, non credo che viaggerò più. Questo è stato il mio ultimo viaggio e sono già arrivato alla mia meta. Fatemi entrare. Oh. Ecco. Proprio quello che volevo. Una stanza modesta, semplice come questa. Per tanto tempo ho avuto più degli altri. E adesso, quanta più miseria mi è riservata, tanto meglio è. Non muoiono così i contadini. Eppure hanno anch'essi una buona morte. Non so. Sono stanco. Eppure aspetto. Aspetto ancora qualcosa. È molto bello qui. Molto bello. Piccolo. Umile. Povero. Come se lo avessi già sognato da qualche parte, questo letto straniero. Sì, mi voglio stendere. Ti ringrazio, straniero, perché mi dai ospitalità nella tua casa. Perché mi dai quello che la bestia ha nel bosco? Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso. Io avrei dovuto cominciare da me stesso. Come una candela ne accende un'altra. E si trovano accese migliaia di candele. Così un cuore ne accende un altro. E si accendono migliaia di cuori.
Il 31 ottobre 1910. Muore Lev Tolstoi. In una misera stanza di una stazione ferroviaria, finalmente ha trovato quello che ha sempre cercato. Pace. È andato tutto nel migliore dei modi. Questa morte semplice realizza la sua esistenza. Non piangiamolo. se non avesse sofferto per cercare di capire chi siamo veramente e quale sia il significato della vita, non sarebbe mai diventato quello che è oggi per l'umanità intera. Chiunque l'abbia conosciuto, anche solo attraverso i suoi libri, ne è rimasto sconvolto. Non si muore veramente se si riesce a mettere radice negli altri.